preludio, il Vorspiel da Tristan und Isolde. Che musica meravigliosa, che incanto. È con questa musica che abbiamo il piacere di ospitare questa sera in diretta telefonica Adele Bogetic. Buonasera signora Bogetic.
Buonasera a voi tutti.
È un grande piacere ospitarla. Lei ha realizzato alcuni libri su Gustav Mahler, alcuni saggi, cito Amore e solitudine in Gustav Mahler, Rückert Lieder, Gustav Mahler e il mondo incantato del Wunderhorn, Oltre le colline, Gustav Mahler, Kinder Toten Lieder e l'ultimo che è stato pubblicato dagli editori Zecchini, Gustav Mahler, Il canto della terra. Questa sera noi la ospitiamo per parlare di una novità in libreria, Tristan e Isolde, Il canto della notte, sempre per gli editori Zecchini di Varese. Si tratta di un libro appunto sul Tristano, 199 pagine, pubblicato recentemente. Ci interessa innanzitutto, signora Bogetic, capire le ragioni di queste sue scelte, Gustav Mahler e Richard Wagner.
Beh, possiamo dire rapidamente due grandi antichi amori. Uno segue l'altro e sono partita da Mahler perché ho voluto coprire la lideristica, essendo io musicista e anche giornalista. E poi sono approdata a Wagner perché insomma mi sembrava la cosa forse più appropriata, essendo il Tristan un'opera assolutamente fondamentale per la storia della musica, per l'Ottocento, è una chiave di volta, è un'opera spartiacque e ha una sua centralità importantissima proprio nel secolo. Nel mio libro Umberto Padroni, che mi fa la prefazione, sottolinea proprio questo, una sorta di gioco di sfere concentriche al centro della quale mette la notte, e la notte è il Tristan è Wagner. Wagner è il secolo che gli chiama grande e terrifico.
La scelta di parlare, di scrivere su Wagner è ardua, perché mi sembra di capire di pochi autori si è scritto così tanto, è vero Adele Bogetic?
È vero. C'è una battuta che dice che Wagner è stato superato solo dagli scritti su Napoleone e Gesù Cristo. Non so se questo libro gli abbia fatto raggiungere Napoleone, comunque gli scritti su Wagner ce ne sono tantissimi. Però io ho ricostruito il mio personaggio non dagli scritti su Wagner, ma dagli scritti di Wagner.
Ecco, allora ci racconti un po' come è strutturato il suo libro, signora Bogetic.
Dunque, il mio libro è strutturato, potremmo dire, a capitoli. E parte con Wagner e Esule a Zurigo. E quindi il Wagner che sta compilando il secondo atto del Siegfried, ma si ferma per la composizione del Tristan, perché già si opera in lui una grossa trasformazione da quando non solo legge il poema medievale, ma soprattutto lì, in questo asilo di Zurigo, con la sua musa ispiratrice che era la Wessendonck e con il libro Galeotto, che fu Il mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer, e la lettura delle antiche liriche persiane, la lettura dei testi buddisti, la lettura di questa, diciamo così, filosofia orientale che già tanto aveva impregnato il romanticismo tedesco. E qui si opera una grande trasformazione. Allora io parto da lì, da quel momento in cui Wagner vuole erigere al grande sogno dell'amore il suo monumento, che sarà il Tristan. Però ovviamente per presentare il personaggio lo presento attraverso i suoi scritti precedenti, che sono fondamentali per capire il personaggio, e sono La rivoluzione, l'opera di dramma, l'opera d'arte dell'avvenire, e anche opere come Gesù di Nazareth o Wieland, il Fabbro, opere scritte, pensate, ma mai musicate, e quindi le lettere, le pagine del diario di Matilde, poi il grande carteggio, diciamo tutto quanto lo riguarda. E colpisco Wagner anche attraverso, in fondo, l'anima dei suoi personaggi, a partire dal Tannhäuser per arrivare a Siegfried, e poi tutto si ferma e attacca la composizione del Tristan. Questo viene seguito, diciamo così, nelle varie fasi della sua genesi. Viene presentato anche, naturalmente, così come nel percorso wagneriano, il Tristan medievale, il mito medievale del Tristan, cioè il Tristan di Gottfried von Strasburg, che è un'opera veramente incantevole da leggere, sono oltre 20.000 versi, un'opera che presenta per molti aspetti anche una certa modernità, perché presenta, è vero, i temi dell'amore e della morte, ma presenta anche il tema del dolce dolore, dell'amaro piacere, di questi due amanti che non sono fedifraghi, anzi al contrario, sono stati spiriti eletti dalla dea dell'amore per essere proprio l'emblema degli amanti, e naturalmente si inserisce in questo contesto il pensiero di Schopenhauer. Per cui, diciamo, questo mondo medievale assume immediatamente colori romantici, così potremmo dire, colori nei quali la vita diventa sogno, tessuto di apparenze, incantesimo, inganno, fantasmagoria, rientra anche il pensiero antico, ripeto, persiano, e quindi attacca la composizione. Poi c'è Venezia, dove in piena solitudine opera sul secondo atto, quindi Lucerna, e quindi conclude l'opera e si aprono i tre atti, cioè questa parte centrale, diciamo un inizio biografico, quindi la parte centrale del volume, dove ci sono i tre capitoli dei tre atti dell'opera, e, diciamo, pensati non solo ovviamente dal punto di vista musicale, ma scendendo nella psicologia, potremmo dire così, proprio dell'azione, e tre atti cui io do un titolo: Sulla rotta di Cornovaglia, Gli amanti della notte, e poi Nel segno della vela bianca, il terzo atto.
La interrompo un attimo, signora Bogetic, magari. Una delle caratteristiche del suo, dopo continueremo magari, una delle caratteristiche del suo libro, del suo saggio, è proprio quello di appoggiarsi sugli scritti di Wagner, no? E anche sul carteggio Wesendonck.
Sì, fondamentale. Sì, è importantissimo, perché lì c'è forse la vera verità dell'anima wagneriana. E la Wesendonck rappresenta più che un'amica, più che un amante spirituale, rappresenta quello che è un po', diciamo, proprio l'aspetto platonico vero dell'idea dell'amore, e la musa che Wagner attendeva, ma non l'attendeva fisicamente, cioè il tendere all'idea dell'amore, naturalmente un amore vestito di quel tema wunderbar, meraviglioso, che è proprio quello dell'incanto. Ecco, il tutto in questo mondo che loro esprimono continuamente nelle loro lettere. Wagner scende nei minimi particolari nel carteggio della Wesendonck, e non solo, anche nel diario privato che teneva per lei, soprattutto nel periodo veneziano, e lì riesce a descrivere a fondo la sua musica e la genesi del pensiero della sua musica. Tenga presente che tutti sappiamo, insomma, l'idea anche musicale iniziale fu proprio data a Wagner musicando le cinque liriche che la Wesendonck aveva scritto per lui, no? Quello che noi chiamiamo i Wesendonck Lieder, Quindi diciamo lì si apre la sua ispirazione e là la si chiude poi con la chiusura dell'opera, e quando i due si perdono di vista, ma ci sono testimonianze di Wagner in cui lui la ringrazia di non essersi data a lui, proprio perché in questa maniera il loro amore resta puro, spirituale, resta proprio quello descritto dagli amanti.
Certo, e direi, ora ci concediamo qualche minuto di ascolto ancora e poi continuiamo la conversazione con Adele Bogatic. Isolde's Liebestod, la lettura di Liszt per pianoforte della meravigliosa pagina di Wagner dal Tristano a Isotta. Continuiamo la nostra conversazione con Adele Bogatic, autrice di Tristan e Isolde, il canto della notte per gli editori Zecchini di Varese, il volume 33 della collana I racconti della musica. Io prima, mi scuso, l'ho interrotta, lei ci stava ancora raccontando della struttura del libro, una prima parte, poi una seconda parte che entra nei veri e propri particolari dei tre atti del Tristano,
degli atti, con una lettura anche diciamo di natura letteraria e filosofica oltre che musicale.
E in seguito, signora Bogatic?
E in seguito si riprende la parte biografica, perché c'è il Wagner del dopo Tristan, e quindi è anche interessante ovviamente con tutto il contorno dei personaggi, presenze determinanti che ruotano intorno a Wagner, e per cui troviamo Nietzsche, troviamo Liszt, troviamo Re Ludwig, troviamo Cosima e troviamo diciamo coloro che in un certo senso si sono adattati al suo genio, perché Wagner in fondo, ecco, era il musicista che, così diciamo, apriamo la parentesi, no? Rispondeva a quello che era la definizione di genio, secondo Schopenhauer. Wagner aveva la conoscenza, l'intuizione, la fantasia, la percezione non delle cose del mondo, ma del mondo, sregolato, malinconico, isolato, diverso in un certo senso e dispensato da ogni preoccupazione pratica. E l'ultima parte, che io chiamo Oltre il velo di Maya, è divisa però in capitoli, perché c'è un ultimo atto a Parigi, ovvero il Wagner del Tannhäuser, quindi il canto del cigno, dove presento proprio il Nietzsche, il re di Baviera, e poi il Tempio, quindi Bayreuth, poi Dolori e grandezze, il puro folle, perché terminata la tetralogia, un altro personaggio che insieme al Tristan si era affacciato alla mente di Wagner appare, ed è Parsifal, e quindi l'epilogo finale. Vorrei invece sottolineare il sottotitolo del libro, Il canto della notte.
Mi dica.
Se, perché sì, il titolo è Tristan e Isolde, ma ha un sottotitolo, Il canto della notte, perché, ripeto, ritorno alla centralità della notte, che è un elemento fondamentale in quest'opera. Il canto della notte perché è il canto che gli amanti fanno alla notte invocandola, ma è anche il canto della notte perché nel Tristan la notte prende voce nella Stimmung, nei colori dell'emozione, nei colori dell'orchestra, e canta agli amanti. Questa empatia forte dell'opera con la notte, con la profondità, con l'infinità della notte, conduce poi a un'opera che ha come particolarità la sua, potremmo dire, verticalità. Il Tristan è un'opera in cui la verticalità è assolutamente evidente, perché va dagli abissi dell'anima fino al passaggio proprio all'infinito, anche diciamo scenicamente, no? Nel primo atto Isolde appare in scena chiamando le forze degli abissi del mare, e poi invece termina l'opera con la trasfigurazione nel respiro del mondo. Quindi diciamo abbiamo simbolicamente anche ciò che accade nel viaggio, potremmo dire così, dell'anima umana, perché il Tristan è un'opera non d'azione, ma è un'opera assolutamente introspettiva, dove il dramma e tutto ciò che accade è proprio giocato nella sfera psicologica. Questo è importantissimo. Quindi scende in queste, diciamo, espressioni struggenti, ma anche notturne, ma anche solitarie, scende nel profondo dell'anima umana. Le grandi vie, diceva Novalis, portano all'interno, e così è tutto giocato. Per cui i dialoghi del Tristan non sono solo, diciamo, banalmente tradotti, perché il Tristan è un'opera che affonda le radici in un romanticismo forte, che sta giungendo ormai a piena maturazione e che ha ricevuto i suoi input proprio anche dalla, non solo dalla filosofia, ma dal pensiero orientale, da quel colore dell'Oriente che dà alla musica e al pensiero romantico spessore mi scusi.
Prego, prego.
Di saggezza, ecco. La profonda, l'autentica saggezza.
Intanto io ricordo il suo libro delle Boghetici, Tristan e Isolde, Il canto della notte, un libro pubblicato da Zecchini, un libro di 199 pagine, un libro basato sugli scritti di Wagner, sul carteggio Wesendonck, numerosi gli esempi musicali. E io volevo terminare, signora Bogetic, chiedendole, per i nostri ascoltatori, qual è la registrazione E la registrazione anche video, il DVD che lei predilige di
Guardi, no, su
Tristan.
questo non mi faccio domande, la lascio cadere subito perché sono opere talmente grandiose e voglio dire, tanti sono i direttori, tanti sono coloro che hanno fatto dei meravigliosi Tristan. Quindi non mi chieda questo, diciamo che non mi sento di avere le competenze critiche per poterle dare una risposta.
Molto bene. Allora, un'ultimissima domanda riguarda il suo futuro editoriale. A che cosa sta lavorando?
Ho dei progetti, ma non so, si vedrà. Si vedrà. Mi piacerebbe ovviamente continuare. Continuare sempre nel filone, ovviamente, poesia, musica. Perché
Benissimo, ne abbiamo bisogno.
sì, forse sì. Concentrando proprio sull'analisi anche letteraria, anche filosofica, vedi, affrontando Mahler. Affrontando per esempio anche gli scritti del Des Knaben Wunderhorn. E io mi sono trovata d'impatto in quel mondo in cui è nato il romanticismo e mi sono resa conto anche lì di quanto, anche, ripeto ancora, il pensiero orientale possa essere stato importantissimo. E ho seguito per i miei studi e tutto ciò che è accaduto in quella prima metà dell'Ottocento, e quindi il Tristan è quasi un testamento spirituale di tutto ciò che è accaduto, però è un'opera fondamentale perché è un'opera spartiacque, cioè dopo il Tristan cambia la musica e il mondo è diviso tra wagneriani e anti-wagneriani, è un'opera unica. Hermann Brock avrebbe detto che non è una di quelle tante opere del melodramma in cui la miseria è rivestita di ricchezza.
Adele Boghetti, su queste
Penso
parole noi
che è
la
unico.
salutiamo e la ringraziamo tanto.
Grazie.
Tristan e Isolde, il canto della notte per gli editori Zecchini di Varese, 199 pagine, una novità editoriale, della quale abbiamo parlato con lei, l'autrice. Grazie mille e alla
Grazie,
prossima,
grazie,
grazie.
arrivederci.